La consulenza, la prima consulenza di questa nuova settimana. A voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani, benvenuti. Dunque, oggi parliamo di chi va in viaggio, di chi è in viaggio, di chi andrà in viaggio e di chi va e andrà in vacanza con i dispositivi mobili, tablet, iPhone e chi più ne ha più ne metta, fra protezione, applicazioni e soprattutto utilizzo consapevole e sicuro. Dunque, in viaggio e in vacanza con i dispositivi mobili, cosa dobbiamo sapere? Come possiamo proteggerci da eventuali attacchi in rete, da furti e anche da truffe? Come possiamo e come dobbiamo utilizzarli in modo sicuro, questi dispositivi mobili? Quanto sono esposti i nostri dati privati e quanto sono vulnerabili e prive di misura di sicurezza? Adeguate le nostre informazioni personali? Allora ne parliamo nella consulenza odierna con due esperti, passando in rassegna tutti i potenziali e reali rischi che corrono, ad esempio, come dicevo prima, gli iPhone, i tablet e alcuni anche sistemi Android. Per domande, dubbi, commenti, chiarimenti e osservazioni ci potete telefonare allo 0848 030808, quindi con domande in viva voce, oppure scriverci via WhatsApp allo 076 321 11 13. Dunque, la tecnologia, i sistemi di protezione e soprattutto le nostre vacanze e i nostri viaggi con i dispositivi mobili che possono essere esposti ad attacchi. Alessandro Longo, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, direttore del portale online di informazione tecnologica Agenda Digitale e Cyber Security 360 ed esperto anche di tecnologie digitali e della comunicazione. Allora, sono così pericolose le nostre vacanze?
Nelle vacanze tipicamente che succede? Abbassiamo le nostre difese, no? Ci rilassiamo, non pensiamo ai nostri problemi e i truffatori, i ladri, insomma, se ne approfittano. Questo succede anche nel mondo fisico reale, scippi, rapine, ma effettivamente sempre di più succede anche per i pericoli digitali. Quindi la classica cosa che ci può succedere, forse il rischio principale, è la mail phishing. Quindi una mail che arriva, che ci dice, per esempio, il tuo volo è stato cambiato, il tuo hotel ha un problema, clicca qui immediatamente per conservare il tuo volo, per confermare. Tutte queste cose nascondono delle truffe, perché una compagnia aerea, un hotel, un qualunque soggetto ufficiale, ormai lo sappiamo, non manda mail in cui dobbiamo cliccare sul link, al limite ci c'è soltanto l'informazione. Se clicchiamo su quel link, tipicamente ci chiedono dati, magari dati della carta di credito, dati di accesso a servizi, e che poi finiscono nelle mani sbagliate, sì, semplicemente. Questo è uno dei rischi più probabili, ma anche il corriere, qualunque altra cosa che possiamo immaginare associata al piacere può essere sfruttata maliziosamente dai criminali,
che sono sempre, diciamo, pronti ad approfittare di situazioni di vulnerabilità, di esposizione tanto troppo libera. Forse però, Alessandro, vale la pena dire che quando si va all'estero, si viaggia e si va in vacanza, conviene anche subito adattare il sistema roaming.
Beh sì, dobbiamo immediatamente informarci tramite...
Per evitare spiacevoli sorprese.
Sì, certo, evitare ipercosti. Ora bisognerebbe vedere il nostro operatore, il sito del nostro operatore, se prevede delle offerte specifiche per il roaming, per il paese dove andiamo, perché a seconda del tipo di paese e anche il tipo di continente l'offerta può cambiare. Quindi questa è un'accortezza che dobbiamo fare tutti. Poi è anche possibile eventualmente attivare delle SIM di roaming speciali, però significherebbe effettivamente avere un secondo numero. Però sappiamo anche che molti smartphone ormai sono dual SIM, quindi agilmente potremmo ottenere il numero ufficiale per ricevere, che so, WhatsApp o SMS o cose insomma che non costano, e tutte le chiamate sull'altro numero di telefono, quello specifico per le chiamate per il traffico internazionale. Questa è una seconda opzione, un po' più difficile da attuare, però in certi paesi dove il roaming costa molto, immaginiamo insomma fuori dai paesi occidentali, purtroppo purtroppo a volte è l'unica possibilità per non spendere troppo.
Quindi informatevi sempre bene con il vostro operatore telefonico se siete coperti, se non avete già un abbonamento anche che vale per il mondo intero, insomma, che vale anche all'estero, sempre per evitare sgradite e spiacevoli sorprese. Fra i rischi cyber maggiori, Alessandro Longo, c'è anche il wifi libero. Spesso arriviamo in un albergo, in un hotel, e ci dicono: ah, puoi connetterti, abbiamo la linea, abbiamo la connessione.
Wifi, sì, in aeroporto in particolare anche. Può essere molto pericoloso. Anche a me è successo tanti anni fa di connettermi a un wifi che sembrava quello dell'aeroporto, in realtà era di un truffatore che mi ha fregato, mi ha rubato le password di accesso a un servizio. Quindi effettivamente il consiglio che molti danno è: non usiamo wifi pubblico a meno che non siamo sicuri che sia proprio quello ufficiale dell'hotel, dell'aeroporto, insomma, dobbiamo essere proprio sicuri perché c'è HTTPS, c'è un portale, una pagina di accesso di quel servizio dove poi dobbiamo inserire username e password, insomma sono delle condizioni che ci permettono di capire con certezza l'identità di quel punto d'accesso. In caso di dubbio utilizziamo invece la nostra connessione mobile in quello che si chiama tethering, cioè praticamente apriamo la connessione mobile del cellulare per un accesso anche tramite computer. Insomma, dobbiamo stare molto attenti perché se ci connettiamo a un wifi in realtà controllato da un truffatore, che succede? E c'è il rischio che i nostri dati finiscano nelle mani sbagliate, finiscono insomma di nuovo nelle mani del truffatore. Tipico dato: password di servizi, password email, dati di accesso a un conto bancario. Ora, molto spesso questi sono comunque criptati, quindi
esattamente.
Il rischio negli ultimi anni si è ridotto tanto. Ecco, bisogna anche dire che non è più come 10 anni fa, per fortuna. Però ecco, il rischio non è del tutto da escludere. Più forse attuale, come anche l'FBI americana ha denunciato recentemente, il rischio che ci rubino i dati direttamente dalla porta di ricarica USB che si può trovare in aeroporto, in un bar. Ecco, sappiamo, no? Quando siamo in viaggio, spesso il nostro cellulare è senza batteria, e quindi cerchiamo la prima porta USB che troviamo per ricaricare. Ecco, i truffatori possono modificare queste porte per poi trasformarle in strumenti per rubare i dati personali del cellulare, di nuovo insomma dati personali che possono essere utilizzati dai criminali. Quindi qui il consiglio, se non siamo sicuri che quella è una porta insomma sicura, non manomessa, portiamoci la nostra batteria portatile USB, teniamola sempre carica e così non corriamo rischi.
E così carichiamo tramite la nostra batteria portatile.
Sì, certo. Luca, costano poco ormai.
Certo. Luca Comazzi, buongiorno anche a te, consulente informatico, divulgatore e sviluppatore della Apple. Buongiorno e benvenuto, Luca.
Buongiorno a te Antonio, buongiorno soprattutto agli ascoltatori.
Grazie per esserci anche tu oggi con Alessandro Longo. Allora Luca, una domanda subito in apertura: quanto i dispositivi mobili ti dicono già loro che cosa devi fare? Quanto ti guidano?
Ci provano. Per esempio, poco fa Alessandro parlava della insicurezza dei wifi pubblici. Gli Apple hanno un marchingegno preconfigurato all'interno della connessione wifi che si chiama indirizzo IP privato. Se lo lasciamo acceso, loro riescono a mascherare le intercettazioni all'interno delle wifi insicure. Ci sono altri trucchi e suggerimenti, poi magari potremmo parlare del servizio antifurto che hanno alcuni di questi dispositivi. Però riallacciandomi a quello che giustamente ha detto poco fa Alex, io volevo anche aggiungere una possibilità in più che non avete ancora menzionato, cioè le cosiddette eSIM, le SIM virtuali. Su tutti gli iPhone e sugli Android di fascia più alta è possibile non soltanto aggiungere una seconda scheda SIM, ma anche usare una scheda SIM virtuale. Se voi prima di andare in vacanza vi recate in un negozio della vostra compagnia telefonica e avete uno di questi telefoni, loro possono togliere fisicamente la scheda che voi avete e farvi passare a una di queste SIM virtuali. In questo modo il carrellino della SIM resta libero nel vostro telefono e voi quando siete all'estero potete infilarci una SIM di quelle usa e getta da pochi franchi che si comprano un po' in tutti i negozi, negli aeroporti, nelle stazioni.
Ma quella SIM non è in grado di poi magari leggere i tuoi dati e di essere attaccata anche quella?
No, le SIM sono in grado soltanto di vedere i dati che sono al loro interno, non accedono ai dati che sono nel resto dello smartphone.
Quindi sono sicure quelle SIM che si comprano, diciamo così, provvisoriamente per un periodo temporaneo?
Di una compagnia telefonica in linea di massima io mi fido, ho paura sì. di fattori di imbracciati passanti, almeno le compagnie telefoniche
non dovrebbero.
Truffano anche loro, ma in modo diverso.
Tra l'altro Luca, parlavi prima degli iPhone e di alcuni sistemi Android che hanno un antifurto incorporato che conoscono in pochi, vale la pena forse approfondire anche questo spunto?
Sì, è un tema interessante. Adesso non lo posso fare perché vi sto parlando attraverso il mio cellulare e se ci provo cade la linea. Però tutti quelli che hanno un iPhone possono, e non tutti lo sanno, premere per 5 volte rapidamente il pulsante di accensione. Se lo fanno, succedono una serie di cose abbastanza interessanti. La prima, viene chiamato immediatamente il numero della polizia. Quello giusto per il paese dove siete, quindi non c'è bisogno di sapere che in Inghilterra c'è il 999 e in Italia c'è l'112 e negli Stati Uniti c'è il 911 e tutti questi numeri strani. Vi basta sapere che ci pensa il vostro dispositivo. In più viene catturata la vostra posizione usando il GPS, usando il satellite, quindi viene mandato, se la polizia lo permette, immediatamente ai servizi di sicurezza la vostra posizione e vengono anche avvisate tutte le persone che sono nella vostra lista dei contatti di emergenza, le stesse a cui vengono mandati le segnalazioni sulla vostra salute se le avete abilitate. Dopodiché parte una sirena. Dopodiché un'altra cosa che succede è che l'iPhone si mette in modalità antifurto, cioè non è più possibile sbloccarlo usando semplicemente l'impronta digitale oppure guardandolo. Questo serve a impedire che un disgraziato che vuole furtarvi lo smartphone lo possa fare costringendovi semplicemente a mettere il dito oppure guardare lo schermo del dispositivo. Se ruba il telefono a quel punto non se ne fa assolutamente nulla.
Beh, poi c'è anche la password, se non ha la password per entrare.
Sì, però...
O la password o il numerino.
Sì, esatto, la password. Deve a quel punto rubarvi la password. È chiaro che se ha tutto il tempo, nonostante la sirena, nonostante la polizia che speriamo stia arrivando, se ha tutto il tempo di puntarvi una pistola in mezzo agli occhi e di chiedervi di mettere la password, a quel punto il problema c'è, ma non è più un problema informatico.
Certo, è un problema criminale. Alessandro, prego.
Sì, no, sul rischio password c'è stata una recente inchiesta, veramente più di una del Wall Street Journal, la famosa testata americana, ha rilevato che in America soprattutto, ma penso, temo sempre di più anche da noi, sono abbastanza in voga i furti di iPhone con furto di password anche. Cioè cosa fanno? Sei in un bar, ti rilassi appunto con un cocktail o in spiaggia, immaginate voi dove, e qualcuno a distanza con un teleobiettivo, ormai anche uno smartphone evoluto c'ha il teleobiettivo, videoregistrano quando tu sblocchi il cellulare. A quel punto hanno la tua password, te lo devono solo rubare il cellulare, cosa che è fattibilissima, hanno il tuo cellulare e la tua password, hanno da quel punto accesso a tutta la tua vita digitale, perché possono accedere al tuo cloud, possono accedere ai dati del cellulare, possono cambiare le tue password. E davvero da quel momento in poi, per molti utenti iPhone, come riportato da questa inchiesta, inizia l'incubo, perché cercano di chiamare il call center Apple, che però non riesce a fare più nulla. Il truffatore è riuscito in questa maniera, si è cambiato anche le password a possessarsi del cellulare.
E una telecamera riesce a capire e a leggere quando si digita la password?
Si mettono un po' a distanza e inquadrano il tuo cellulare, no? con il cellulare, fanno lo zoom, ti registrano quando tu metti il tuo PIN, il tuo file, insomma, la password anche con grafica, no? Strisciando il dito, quella cosa lì, e poi te lo devono rubare e facilmente hanno accesso.
Sì. Abbiamo detto, Alessandro, del wifi libero e delle insidie, dei rischi. Leggevo, tu me lo segnalavi, che anche alle colonnine di ricarica ci sono potenziali minacce. Uno pensa di ricaricare la sua auto e invece poi può trovare delle sgradite sorprese.
Sì, anche effettivamente anche questa è un'altra possibile minaccia. Non so quanto probabile da noi, però negli Stati Uniti, dove stanno nascendo grosse reti di ricarica, i truffatori riescono anche a fare questo. Sappiamo che le auto sono ormai auto intelligenti, quelle che si ricaricano spesso lo sono connesse, ed è facile riuscire a rubare dati e accesso anche in questa maniera. Quindi veramente bisogna stare, siamo entrati in un mondo nuovo. Prima le pompe di servizio erano stupide, no? Facevano cose stupide ma utili. Adesso invece che sono più intelligenti, fanno cose intelligenti ma anche intelligenti cattive. Entriamo in questa, e questo vale per le pompe di benzina e tantissime altre cose della vita, la casa domotica, sarebbe lunga la lista.
Ecco, e quali precauzioni possiamo prendere per le colonnine di ricarica? Per le colonne di ricarica di un'auto elettrica, di un veicolo elettrico?
Beh, anche qui di nuovo dobbiamo stare attenti che sia una ricarica ufficiale, dobbiamo anche stare attenti che non ci siano state delle manomissioni. Ecco, dobbiamo fare un po' di esperienza, probabilmente ci conviene anche leggere, tenersi informati, perché se qualcuno ha manomesso una pompa magari già comincia a circolare un allarme. Se nella nostra zona, attenzione, c'è un malvivente che sta facendo queste cose, insomma teniamoci informati su quello che succede nelle nostre zone, perché il rischio, una volta che arriva, tende a dilagare.
In viaggio, in vacanza, con i dispositivi mobili, fra protezione dei nostri dati, delle nostre informazioni, applicazioni e utilizzo consapevole e sicuro di questi dispositivi mobili, ci potete scrivere via WhatsApp allo 076 321 1113 oppure telefonare allo 0848 030808. Con noi due esperti, Alessandro Longo e Luca Accomazzi. Quindi mi raccomando, scriveteci o telefonateci, sono già arrivati dei messaggi, li leggo. Allora, buongiorno, cosa ne pensate dei provider che si trovano in internet e che ci danno dati roaming e anche via SIM? Chi mi risponde? Alessandro?
Un po' generica.
O Luca?
Sì, infatti non è chiara cosa chiede.
Allora, dei provider che si trovano in internet che ci danno dati roaming. Bah, non capisco.
Forse un'offerta?
Forse un'offerta.
Sì, forse sono delle offerte. Beh, chiaramente sono offerte di operatori magari minori, virtuali, forse. Beh, confrontiamo le loro offerte.
Esattamente.
Vediamo effettivamente le condizioni, ma anche la copertura di rete, che questo si tende a... se un virtuale si appoggia a un operatore ufficiale, però insomma controlliamo, perché non è detto che possiamo avere un servizio buono come quello dell'operatore ufficiale.
Ecco, sempre ricordarsi che abbiamo tutti un operatore ufficiale. Prima di partire magari fare una scappata in negozio, una telefonata all'operatore e farsi spiegare bene, chiedergli bene che cosa è compreso nel roaming. Chi ha come password face, viso, si può rubare una password di questo tipo?
No, o almeno è molto molto difficile, molto più difficile che con l'impronta digitale. Poi dipende naturalmente anche dal dispositivo. I migliori hanno un sistema di scansione tridimensionale, quindi non è soltanto questione di gli faccio vedere una foto ad altissima risoluzione del proprietario e il telefono si sblocca. È una questione di nemmeno mio fratello, che mi somiglia tantissimo, riesce a sbloccarlo. Dovrebbe essere un gemello identico. Se invece avete uno di quei cellulari che si sbloccano facendovi una foto, ma lì lo sapete perché è nella specifica del dispositivo, beh allora sì, bisogna stare attenti, perché appunto con una foto ad alta risoluzione potrebbero fregarvi.
Poi Luca, negli iPhone nuovi non c'è il bottone di accensione, dove si clicca allora 5 volte? Effettivamente è vero, dov'è il bottone di accensione?
No, per il momento non c'è il bottone di accensione, c'è il bottone di accensione, altrimenti come lo accendi la prima volta che l'hai comprato? Quello c'è sempre, non c'è il pulsante home in basso, il pulsante di accensione c'è sempre, è quello sul fianco.
E quello sul fianco, quindi 5 volte?
Sì, 5 volte, però se andate nelle impostazioni c'è anche la possibilità di cambiare questa cosa. Ci sono delle persone che hanno difficoltà a premere rapidamente un pulsante, pensiamo magari a qualcuno che ha un accenno di Parkinson o anche solo la mano tremolante. Si può cambiare il comando e fare in modo che scatti l'antifurto quando vengono premuti contemporaneamente il pulsante d'accensione e il pulsante del volume.
Ah, ho capito. Quindi, però sono sempre i due pulsanti da schiacciare.
Sì, lo so, però o un pulsante solo 5 volte di fila, sì, oppure i due pulsanti simultaneamente.
I due, ma sono tre però i pulsanti, perché c'è quello per alzare il volume e quello per abbassare, giusto?
Sì, esatto. Uno dei due pulsanti volume e il pulsante d'accensione, quindi sui due lati opposti del telefono.
Ecco, per essere molto pratici. Alessandro Longo, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, sì, beh, attenzione alla falsa sicurezza. Allora, il riconoscimento facciale è probabilmente il modo più sicuro, sarebbe anche il controllo dell'iride, però è abbastanza raro, per proteggere, il modo più sicuro per proteggere i nostri dati. Però la falsa sicurezza qual è? Sappiamo che su smartphone è sempre possibile sbloccare con una password, perché evidentemente qualunque utente non si accontenta dell'accesso via riconoscimento facciale, perché magari in quel momento non riesce a farlo e conviene avere come backup l'accesso via password. Ecco, l'accesso via password continua a essere rubabile con facilità, quindi attiviamo riconoscimento facciale, attiviamo un riconoscimento tramite impronta, però proteggiamo molto attentamente la password. Come fare se dobbiamo fare una password, scegliere una password complessa? E anche stiamo attenti quando la digitiamo di non essere spiati, copriamo con una mano lo schermo in modo tale che nessuno ci possa spiare quando digitiamo la password.
Però se il cellulare si scarica, io devo rientrare con un numero, non solo con la password.
Sì, sì, infatti, beh, la password è un numero. Oppure
no, ma c'è un numero diciamo così, che ti danno l'acquisto del tuo cellulare, del tuo smartphone, che ti permette, quando è spento il cellulare, di entrare. Poi dopo eventualmente c'è anche una password, giusto?
Sì. Beh, c'è il PIN.
Ecco, il PIN, esatto,
sì,
il PIN.
Il PIN, sì. Io chiamo password genericamente.
Hai ragione, il PIN, però il PIN non te lo possono rubare.
Lo possono spiare, come abbiamo detto prima, quindi la password, che sia un PIN, che sia un segno sullo schermo, no? Tutto quello lo possono spiare a distanza, con facilità. Quindi stiamo attenti, quando lo inseriamo copriamo la mano, se siamo in un luogo pubblico copriamo la mano con cui inseriamo questo PIN.
Sempre meglio
proteggiamoci.
Ecco, coprire con una mano lo schermo, sì. Poi Luce ci scrive, ma c'è ancora chi sblocca il cellulare con la password? A me sembra che tutti oramai utilizziamo e usiamo il viso, l'impronta.
Ma io personalmente utilizzo anche la password. A volte può succedere, insomma, sono in movimento, sto camminando, non mi voglio fermare, non me lo riconosce il viso e allora vado di password e vado più veloce che con il viso.
Seconda
un po' delle proprie dopo una corsa sono sudato, non mi riconosce il viso per un po' di minuti, questo è garantito. Posso sottoscrivere un cellulare nuovissimo e fa così, quindi inserisco, vado con la password,
con la vecchia password.
Sì.
E allora Gabriella ci scrive, Luca Comazzi non ha tutti i torti, e poi pensiamo di esserci semplificati la vita. Effettivamente, insomma, ricordarsi tutto quello che bisogna fare per viaggiare, andare in vacanza in modo sicuro, proprio non è una cosa così evidente e facile.
Beh, allora, in realtà non sono cose difficili, sono cose nuove. Le cose nuove sono sempre un po' difficili per tutti, e più passa il tempo, ai noi, più diventano difficili, perché non siamo abituati. Ci sono delle cose che facciamo quotidianamente che sono di una complicazione incredibile. Pensate ad andare in automobile con il cambio non automatico ma quello manuale, sono difficilissime. Adesso ci stiamo lamentando di automobili elettriche che si caricano quando arrivi a casa infilando la spina nella presa di corrente, non devo neanche passare dal distributore di benzina, che trovano loro la colonnina, se sto facendo un viaggio che voglio andare fino a Napoli in macchina, trovano loro la colonnina più veloce e hanno tutta una serie di comodità, di automatismi e magari si guidano pure da sole, e noi ce ne lamentiamo, giustamente, ma è perché sono nuove, non perché sono difficili.
Certo, tra l'altro la chat GPT ti dice come proteggersi, se glielo chiediamo?
Non abbiamo
bisogno, fidate.
GPT, basta la consulenza
radiofonica in diretta, basta quella. Tra l'altro io ho parlato di PIN prima quando accendo il cellulare, ma giustamente Claudio mi dice non è il PIN, è il PUC.
Il PUC è un altro, no? Il PUC è associato alla SIM, serve quando abbiamo dimenticato il PIN della SIM. Ora, non facciamo tanta confusione, noi abbiamo un PIN, io lo preferisco chiamarla password, però se vogliamo chiamiamolo PIN, cioè 4-5 numeri, che sblocca il cellulare. Poi c'è anche uno che sblocca la SIM. Se ci dimentichiamo il PIN della SIM, dobbiamo ritrovare il PUC, che è un altro numero più lungo.
E il PUC ti permette di sbloccarlo però il cellulare, il PUC, quello
sbloccare
è
la SIM. la SIM,
giusto, la carta,
SIM, la carta, sì. Quando abbiamo dimenticato il PIN, sì.
Sì. Altro tema, credo anche questo, che debba entrare di diritto in quello che stiamo dicendo sui dispositivi mobili, fra protezione, applicazioni, utilizzo consapevole, informato e sicuro, gli sistemi di aggiornamento, Luca Comazzi, vanno aggiornati i nostri dispositivi mobili?
Vanno sempre tenuti aggiornati, questo è molto importante perché nessun sistema è perfetto e tutti i sistemi possono avere dei difetti che il produttore ci ha messo dentro senza volerlo. Ecco che se un difetto di questo tipo viene scoperto, il produttore, qualcuno molto velocemente, qualcuno un po' meno, però tutti i produttori corrono ai ripari e rilasciano degli aggiornamenti. Se questi aggiornamenti noi non li installiamo puntualmente, ecco che stiamo andando a cercarci dei guai da soli. Grazie al cielo oggi i nostri dispositivi tendono ad aggiornarsi da soli nottetempo e quindi non ci dobbiamo pensare noi.
Oppure le applicazioni ci dicono gli stessi dispositivi mobili di aggiornarli, di tenerle aggiornate.
Sì. Teniamo conto però che i cellulari più vecchi non si aggiornano più, perché il produttore non si impegna a tenerli aggiornati, a rilasciare gli aggiornamenti dopo un tot di anni. Ci sono alcuni tipo Apple che garantiscono una maggiore durata degli aggiornamenti, altri un po' meno, però dopo un tot di anni perderemo questa facoltà e il nostro cellulare, non essendo aggiornato, sarà vulnerabile a eventuali attacchi informatici.
Nel lancio di mezzo...
Prego, no, volevo aggiungere una cosa. Giustamente Alex fa notare questa cosa. Le misure di sicurezza che noi mettiamo in campo devono essere proporzionate all'importanza delle cose che stiamo proteggendo. Cioè, se nel mio cellulare io ci tengo dentro tutte le mie password, tutti i miei contatti, tutte le informazioni più importanti per la mia professione e anche l'app che mi permette di bloccare i bonifici in banca, allora, per amor del cielo, quando il cellulare non si può più aggiornarlo, cambiatelo. Certo, se invece nel cellulare ci sono soltanto le foto dei rododendri che ho sul balcone, il numero di telefono di mia moglie perché gli altri li conosco tutti a memoria e basta, chi se ne frega? Cioè, quel cellulare lì, anche se me lo rubano, pazienza, ne compro un altro.
Quindi dipende da quello che mettiamo nel cellulare, giusto? Dipende.
Sì, ma è un po' come la stessa cosa che facciamo con casa nostra, no? Se a casa nostra ho dei mobili antichi, ho dei quadri d'autore, tengo i gioielli di mia moglie, devo avere una bella porta. Se invece a casa mia ci sono soltanto una brandina e il latte per la colazione di domani, posso anche avere una porta di carta benina.
Sì, certo. Io a mezzogiorno, nel lancio della trasmissione appunto di questa consulenza con Paolo Riva, collega e grande esperto informatico che praticamente sa tutto o quasi, Paolo, lui diceva, parlava di del sistema VPN, la connessione VPN, la V normale, non V, che è in grado, questa connessione VPN, di proteggerci, è vero? Ci confermate, Alessandro Longo?
Sì, fino a un certo punto.
Sì, fino a un certo punto. Ora, probabilmente è vero quello che ha detto il New York Times in un recente articolo, secondo cui la VPN probabilmente per l'utente medio non è consigliabile, per l'utente più comune. Lo devi utilizzare quando non sei sicuro della tua connessione, per esempio il classico caso wifi pubblico, non sono sicuro, ci metto sopra anche una VPN. Secondo alcuni meglio di no, meglio non usarla proprio con la connessione wifi. Se lo usiamo non facciamo cose troppo pericolose e importanti, però alcuni consigli della VPN. In realtà la VPN viene utilizzata praticamente soprattutto da due tipi di persone. La prima, quelli che vogliono accedere a servizi non ottenibili nel proprio paese, quindi si connettono facendo finta di essere negli Stati Uniti e riescono ad accedere a contenuti e servizi disponibili solo negli Stati Uniti. Questo è un utilizzo molto comune. E poi ci sono tutti gli attivisti che vivono in un posto, in paesi dittatoriali, che hanno bisogno di proteggersi in qualche modo, ma anche in questi casi attenzione al tipo di VPN che utilizziamo, perché alcune VPN sono a rischio, ci possono rubare loro stesse i nostri dati se non sono dei soggetti affidabili.
Quindi non tutte sono sicure?
No.
Ho capito. Giuseppe, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie. Io vorrei partire da un piccolo dispiacere che ho avuto, per la quale ho scritto alla mia compagnia del telefono, gestisce il mio telefono, è possibile che io per accedere ai miei dati devo fare l'esame del sangue e uno chiunque può mandarmi un messaggio che mi addebita le spese.
Non ho ben capito, cioè lei per accedere a quali dati?
Per accedere ai dati del mio abbonamento, niente di particolare. Devo fare l'esame del sangue, che debbano riconoscermi anche se faccio una telefonata. Invece mi sono trovato in condizione che un operatore all'ufficio di informazione mi ha detto: guarda che lei sta ricevendo un sacco di messaggi, provveda. Quando vado a approfondire la cosa, che quelli possono inviarmi dei messaggi e il mio operatore mi addebita le spese.
Grazie, dico, ci ascolti per radio.
Scusi, no, volevo dire, io non posso essere un'enciclopedia da sapere anche questa cosa qui. Possibile che l'operatore non sia responsabile di certa truffa?
Longo.
Sì, beh, se una truffa effettivamente forse è stata perpetrata da terze parti. Ora bisogna un po' capire meglio.
Però l'esame del sangue, vittima, veramente siamo nella...
Temo che sia vittima di qualche phishing, ecco, di qualcosa che non c'entra con il nostro operatore. Quindi in realtà bisogna davvero, quando abbiamo un indirizzo mail, bisogna prendere coscienza di questo fatto, che stiamo aprendo una porta verso il mondo. Le porte verso il mondo ci portano cose bellissime, ma anche grandi pericoli. Quindi,
grandi problemi.
Una mail, che problema può venire da una mail? Beh, una mail può arrivare, una mail phishing, no? Con una truffa,
certo,
che sembra perfettamente legittima.
State attenti quindi a non aprire mail sconosciute. Tra l'altro, a proposito di connessioni VPN, diceva prima Paolo Riva che ti preservano dalla posta indesiderata, dagli spam, non ti tracciano, è vero?
Non proprio, no. Allora, la VPN è nata per una cosa e una cosa sola. Il traffico di rete del mio dispositivo normalmente viaggia direttamente dal mio dispositivo verso la destinazione. Se io voglio andare a guardare il sito del New York Times, va dal mio dispositivo a New York e ritorno.
Solo lì.
Se sto guardando il sito della rete, sì, direttamente.
Esatto.
Cerca sempre l'efficienza, no? Se io sto andando ad ascoltare la consulenza sul sito della RSI, il segnale viaggia dal mio dispositivo al sito della RSI in Svizzera, anche se io sono fuori dalla Svizzera, e così via. La VPN serve a far passare tutti i dati dal mio dispositivo a un altro posto al mondo che scelgo io e da lì alla destinazione finale. Quindi è un sistema che offre intrinsecamente delle protezioni. Per esempio, se io sono in Cina e non mi fido del governo cinese perché sono il presidente della confederazione e devo far viaggiare dei dati importanti, allora faccio una VPN dal mio dispositivo fino a un posto che conosco in Svizzera, e chiaramente i dati viaggiano su questo canale cifrato che si chiama VPN, dalla Svizzera poi vanno dove devono andare. Io sono tranquillo e sicuro in quello che sto facendo.
In quel senso lì,
però
quindi
è un
l'esempio
un po' particolare, insomma. No?
Esempio sì, calzante, sì, certo. Allora, l'auto ricaricata con hackeraggio di dati può andare in panne ed essere conseguentemente rubata, è sì, vero?
Sì, beh, è un pericolo teorico forse ancora, però almeno a quanto mi risulta, però effettivamente sì, potrebbero bloccarla come bloccano un computer, come bloccano un cellulare, con un ransomware, un malware che quindi blocca il sistema della macchina, e possono anche chiederti un riscatto: pagaci tot bitcoin e noi ci diamo la password per sbloccare la tua macchina. Possono anche rubare i dati di pagamento, se noi abbiamo creato un sistema di pagamento veloce alla ricarica della macchina, ricarica elettrica, potrebbero rubare anche quei dati tramite il malware. Però per scendere, diciamo, più sulla terra dei rischi più probabili, io segnalo che in questo periodo circola una truffa WhatsApp che sta facendo grossi danni, almeno in Italia, moltissimi anziani. La classica truffa dice questo: arriva su WhatsApp o via SMS un messaggio: sono tuo nipote, ho perso il cellulare, ti scrivo dal numero di un mio amico, devi farmi immediatamente un bonifico a questo indirizzo perché mi trovo all'estero.
Sì, succede anche qui con le telefonate direttamente alle persone, spesso anziane, sono le truffe dei falsi nipoti e tantissime persone.
Tantissimi. Dobbiamo fare cultura e informazione su questo, tantissimi ci stanno. Quindi se vi chiama o se vi manda un messaggio uno che si spaccia per il vostro nipote,
che è all'ospedale, che sta male, che ha bisogno di soldi subito,
chiamatelo, potrebbe succedere che la chiamata non vada, si sentano solo rumori, quella è una conferma che è una truffa. quindi state molto attenti, che si spacciano per nipoti, per figli e vogliono truffarvi.
Quindi non arrivano solamente le telefonate, diciamo, classiche col telefono, via telefonata classica, ma anche via WhatsApp o via SMS, quindi state attenti. Allora, Luce ci scrive: iCloud io non lo uso perché non so cos'è, ma quando sono entrata per attivarlo mi dice che non ho spazio, devo fare un abbonamento mensile per avere spazio. Cosa faccio?
No, allora, facciamo un po' di confusione. Tutti gli utenti Apple hanno iCloud perché è offerto gratuitamente insieme col telefono, però ha una capienza limitata. Se vogliamo superare quella capienza, allora Apple pretende un supplemento. Si può non usare Apple, si può andare da qualcun altro, anche Google, anche Dropbox, ci sono altre aziende che offrono lo stesso servizio. Però state attenti nelle configurazioni del telefono, che cosa automaticamente state mandando a far copia. Di solito sono i nostri indirizzi, sono i nostri contatti, sono i nostri messaggi, le nostre foto. Si fa in fretta a riempire lo spazio messo a disposizione più o meno gratuitamente dal fornitore. È un problema che può succedere anche a chi ha Android con Google, è solo questione di quantità, di numero di gigabyte che ci mettono a disposizione. Andate nelle preferenze, nelle impostazioni del vostro dispositivo, guardate che cosa il dispositivo sta mandando per la copia. Magari non tutte sono cose che vi interessa preservare, magari le foto ne fate già copia a casa, oppure passano da una macchina fotografica perché usate la reflex e non soltanto il cellulare. Ci sono delle scelte da fare, fate un po' di attenzione. Insomma.
Poi un consiglio è, insomma, vedere, ci sono diverse opzioni per mettere in ordine di dimensione il file, così cominciamo a cancellare i file più grossi. Poi alcune opzioni ci permettono di vedere le foto sfocate e quindi le eliminiamo tutte quante. Si può fare facilmente pulizia di grandi masse di dati in pochi clic, prima di arrivare a cancellare cose che ci servono. Scopriremo che facilmente abbiamo tanto materiale inutile, tutti i messaggi, le immagini di WhatsApp, buongiorno, buonasera, il mio cellulare è pieno di buongiorno e buonasera in immagine che occupano in grandissima quantità di spazio.
E quanto è lo spazio che ti garantisce l'iCloud quando compri un iPhone? 200 giga?
No, 5.
5? No, 200 perché, 5. Certo, 200 perché è l'abbonamento.
Sì, esatto.
Il problema, Luca Comazzi, ecco, il problema è che spesso dimentichi la password. Allora, io te l'ho segnalato, è un caso personale, mi è capitato di dimenticare la password dell'ID Apple e quindi non posso più entrare in iCloud. E recuperare l'account non è una cosa così evidente, la strada è molto tortuosa e difficile e non sai dove sbattere la testa.
Allora, in realtà tu, Antonio, sei finito nel caso più complicato possibile.
Esatto.
Sono delle problematiche che capitano un po' dappertutto. Possono capitare anche se hai perso la password del negozio di commercio elettronico con il quale compri frequentemente, piuttosto che i servizi di rete, la firma elettronica, tutte queste cose importanti e digitali che ci circondano. Di solito ci sono dei sistemi via via più complicati per andare a recuperare l'accesso perduto. Se per un sito semplice è sufficiente dire vabbè, mandami un parametro di sblocco in posta elettronica, ti mandano una mail, fai un click e ne sei uscito,
esatto,
vivo. È chiaro che se marciano dei soldi, se è un account come quelli di Apple o di Google, dove tu usi il telefono anche per comprare delle app, per comprare dei servizi, la cosa non è così banale. Nel caso di Apple, per venire al tuo caso particolare, di solito è sufficiente entrare con un altro dispositivo Apple, perché la maggior parte delle persone ne hanno più di uno, e allora con quello nel quale sei collegato correttamente al sistema sblocchi quello che ti si era bloccato perché ti eri dimenticato la password, magari hai sbagliato.
Cioè, con un tablet io potrei sbloccare il mio account del cellulare?
Se tu avessi già adesso un tablet Apple nel quale avevi inserito l'Apple ID, con quello sbloccavi facilmente il cellulare, ma purtroppo non è il tuo caso e adesso è tardi per farlo. Perché il tablet, se tu cercassi di aggiungerlo al tuo
adesso è tardi perché non ho nemmeno l'account.
Sì.
E quindi?
E allora ci sono delle altre soluzioni, c'è il sito iforgot.apple.com dove si va a recuperare, però tu ci sei passato e lì cominciano a farti delle domande. L'esperienza è molto simile per Google, per la cronaca. cercano di aiutarti, cioè c'è un sistema automatico che comincia a dirti: riesci a collegarti dal dispositivo del quale hai perso la password? Riesci a dirmi quando è che ti sei collegato l'ultima volta? Riesci a collegarmi qual è il programma che hai comprato per ultimo? Mi dici per favore quando è che hai comprato sto? Ti fanno un sacco di domande, se tu ne rispondi alla maggior parte, non a tutte, riescono a dire: vabbè, sei tu, evidentemente sei tu, il dispositivo è tuo, ti permetto di scegliere una password nuova. Però se per caso non passi nemmeno questo livello qua, ed è quello che è successo a te Antonio, sì, allora a quel punto si apre un mondo, perché va a finire nelle mani di un essere umano che deve decidere se tu sei tu, e tipicamente cominciano a fare delle cose strane. Come ci diceva l'ascoltatore di prima, Giovanni, mi pare, mi hanno chiesto l'esame del sangue. Ecco, magari non ti chiedono gli esami del sangue, però ti chiedono di rispondere a una telefonata in un'ora stabilita da loro, ti chiedono delle cose strane. Francamente, così in fondo a me non è mai capitato di finirci o di vedere qualcuno.
Poi però le telefonate e i messaggi che ti dicono che dovrebbero contattarti nello spazio di 2 settimane, cioè dopo 2 settimane da quando tu fai la notifica, da quando tu cerchi di recuperare l'account, non ti arrivano le telefonate, quindi parli con l'assistente della Apple e ti dice: ma guardi, allora la cosa migliore è che lei cambi cellulare.
Non mi è mai capitato, non so cosa dirti.
È una situazione un po' complessa, vabbè, vedremo di riuscire a venirne fuori. Allora, i nuovi cavi universali per tutti gli smartphone quando saranno obbligatori? I nuovi cavi universali, chi mi risponde?
No, allora, un altro po' di confusione. In realtà c'è, allora, storicamente ogni cellulare arrivava con il cavo suo e con l'alimentatore suo. E succedeva che io passo da casa di un amico, ho il cellulare in riserva e non riesco a usare il suo alimentatore e il suo cavo per caricare il mio. Allora è nato tutto un movimento per dire: ma usiamo tutti quanti gli stessi alimentatori, e ci si è deciso, si è concordato di passare a un certo formato che si chiama USB-C. Questo formato sarà da fine di quest'anno sostanzialmente universale, quindi verrà usato per i nuovi alimentatori e i nuovi cellulari da tutti.
Ho capito.
In Europa sarà obbligatorio entro il 2024, però poi non so la Svizzera come si regolerà, però sarà proprio obbligatorio almeno per l'Europa.
Sì, poi se sono in macchina, in auto, in Italia e cerco una destinazione con il Maps, con Google Maps, c'entra il roaming?
Beh, è sempre traffico dati.
Sì.
Alcuni consigliano di salvarsi parte della mappa o di utilizzare GPS, navigatori offline, quindi con tutte le mappe caricate in memoria, così non dobbiamo utilizzare il traffico dati. Tra l'altro spesso quando ci capita di viaggiare in posti un po' particolari, insomma, tipo la Grecia, dove non sempre c'è la connessione internet ovunque, è utile, siamo con la nostra macchina, col navigatore, è utile premunirsi e tenere un po' di memoria, un po' di mappe in memoria, così non ci troviamo magari nel mezzo di una strada vicino alla spiaggia dove non sappiamo dove andare perché non c'è internet e il nostro navigatore ci chiede internet. Ecco, stiamo attenti a queste eventualità.
A proposito di nipoti, qualcuno ci scrive: che bello, non ho figli, non ho nipoti, quindi niente truffe. E beh, anche questo è un modo per evitare le truffe. Poi spesso
un po' radicale,
un po' radicale, non avere figli per evitare di avere nipoti. E da parte che i nipoti potrebbero essere anche i figli e i fratelli.
Sì, infatti non, vabbè, si può evitare tutto.
Non si può evitare tutto nella vita. Spesso si legge che hanno rubato foto osè di celebrità dai loro iCloud. Come hanno fatto? Ci chiede Francesco.
Sì, ogni tanto è successo, hanno rubato le password. Sì. E purtroppo
allora in realtà
foto molto private.
Sì. Vai Luca.
Allora, è il solito discorso. La sicurezza deve essere proporzionata al rischio. Se io di mestiere faccio l'usciere in un municipio, nessuno viene ad attaccarmi, però se sono una superstar protagonista di film da centinaia di milioni di dollari, il mondo dei criminali mi ha nel mirino. In questi casi si trattava sempre di celebrità molto importanti che non avevano badato alla propria sicurezza, avevano delle password semplicissime e ci sono arrivati per tentativi successivi, oppure glieli hanno fregati con sistemi appunto umani, quindi non informatici. Ti chiamo, faccio la voce finta, ti sottraggo per un attimo il cellulare, ti faccio le foto da lontano o col teleobiettivo. sono cose di questo genere. Però se siete dei politici, se siete delle celebrità, se siete delle persone molto facoltose, è chiaro che dovete fare più attenzione alle vostre cose.
Tornando ai viaggi e alle vacanze in montagna, Luca Comazzi, gli iPhone 14, lo OnePlus 11, alcuni telefoni Android in uscita in autunno possono mandare segnali di emergenza e messaggi anche quando ti trovi in una zona che non è coperta dalla rete, fuori copertura cellulare, per esempio in alta montagna.
Sì, esatto. In alta montagna, in mezzo al deserto, in posti impervi, oggi è possibile ai cellulari più recenti, appunto gli iPhone 14 usciti a settembre scorso e adesso stanno uscendo, proprio in questi giorni ne usciranno parecchi in autunno, dei cellulari Android che fanno la stessa cosa, hanno la possibilità di collegarsi al resto del mondo direttamente col cellulare. Come funziona? Bisogna seguire le istruzioni che danno sullo schermo questi dispositivi, aiutano a capire quando c'è un satellite relativamente vicino, a picco sopra di noi o poco lontano, puntando il cellulare in quella direzione si riesce a mandare un messaggio e a ricevere messaggi addirittura, quindi si possono chiamare i soccorsi, contattare l'albergo, la guardia costiera, in generale le autorità e ottenere dei soccorsi.
Quindi anche nelle zone dove non c'è copertura, dove non c'è rete, sì. Ad esempio noi abbiamo la rega per chiamare soccorso quando siamo in difficoltà in montagna, ma anche in altri posti, certo. Riescono lo stesso certe applicazioni a captare il messaggio?
Allora, si riesce a mandare un segnale d'allarme, quindi è come chiamare il numero unico nazionale di emergenza.
Sì.
Il sistema riesce a mandare le nostre coordinate, quindi spiega esattamente dove siamo, e si riesce a mandare un messaggio testuale, l'equivalente di un SMS. Sì. E poi si riesce a ricevere dei messaggi in risposta.
Ho capito.
Non è necessario comunque dotarsi di un cellulare super costoso per avere questi servizi di sicurezza che sono adesso integrati anche in gadget, wearable, portatili, indossabili, orologi. Quindi se abbiamo veramente voglia di avere questa protezione in più, perché ad esempio un mio amico va spesso in montagna dove non c'è nulla, non ci sono rifugi, non c'è nulla, e si è dotato di un cellulare, di un orologio che è collegato ai servizi di emergenza tramite GPS. Quindi si può anche provare a risparmiare qualcosa ed essere lo stesso sicuri se amiamo tanto la montagna.
Ecco, ma concretamente cosa devo fare?
Beh,
quando chiamo un soccorso, faccio un numero di telefono, mando un messaggio?
A seconda del dispositivo, magari sull'Apple può rispondere meglio Luca, a seconda del dispositivo si tratta di premere dei pulsanti, per esempio sul cellulare, sull'orologio, portatili sono dei pulsanti, sono delle opzioni, quello manda un messaggio con le tue coordinate e ti vengono a prendere e ti vengono a salvare. Tra l'altro è interessante perché ci sono anche delle funzioni, per esempio chi va in sci, no? Funzioni che ti dicono, che capiscono quando sei caduto, ecco, e mandano un messaggio di allarme per nel caso sia caduto, no? È un problema se sei un anziano soprattutto, però chi va in sci tende a cadere, non è un grosso problema, vero? È uscito che molte persone mandavano involontariamente messaggi di emergenza cadendo negli sci perché avevano attivo nel proprio iPhone questa funzione. Quindi se andiamo a fare cose che potremmo cadere, ma è uno sport, non c'è nessun problema, dovremmo disattivare questa opzione, altrimenti creeremo falsi allarmi.
Sì, Luca, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, due cose. Allora, sull'iPhone c'è un'app che si chiama SOS Emergenze, la lancio e seguo le istruzioni a schermo.
È già incorporata? Ah sì, SOS Emergenze, vedo, sì.
Sì, tutti gli iPhone da 14 in su.
Allora, chiama tenendo premuto.
Sì, allora stavo dicendo, per quanto riguarda invece le cadute, è una funzione dell'orologio, non dell'iPhone.
Sì, è vero.
C'è un allarme, prima che parta la segnalazione verso i servizi di sicurezza, c'è un countdown, ci sono 30 secondi di tempo per stopparlo, però sì, sono partite comunque delle segnalazioni per errore e quindi si tratta di stare attenti. Si può spegnere, è una funzione pensata soprattutto per salvare gli anziani che se cadono magari rischiano di non rialzarsi più.
Però dicevi prima dell'impostazione, e se entri nelle impostazioni c'è appunto il dispositivo SOS emergenze. Allora appunto io torno al chiama tenendo premuto. Se tieni premuto il tasto laterale, un tasto del volume, verrà visualizzato il cursore SOS emergenze. Se continui a premere verrà riprodotto un avviso acustico e partirà un conto alla rovescia. Al termine iPhone chiamerà i servizi di emergenza.
Quindi, sì, esatto, la cosa di cui parlavamo in apertura di trasmissione.
Ecco, se io mi trovo in Svizzera, chiamerai i servizi d'emergenza svizzeri, giusto?
Esatto, sì.
E quindi si arriva a effettivamente essere trovati ed eventualmente soccorsi e salvati. È interessante. Altro tema, la posta indesiderata, Luca Accomazzi, è una seccatura, ne parliamo spesso, ma vale la pena forse dire ancora qualcosa. Anche perché tu volevi allargare il discorso alla posta certificata.
Sì. Allora, la posta elettronica di tutti i servizi internet che noi usiamo è di gran lunga il più vecchio. Stiamo parlando di un'idea che esiste dagli anni 70, quindi è evidente che era nata senza nessuna pensiero alla sicurezza, era nata per pochi scienziati teste d'uovo che mandavano comunicazioni ad altri scienziati teste d'uovo. La sicurezza ce la siamo poi tutti quanti immaginata strada facendo nel tempo, e a tutt'oggi è tutt'altro che sicura. Però ecco che in qualche modo ci stiamo arrivando anche con l'idea che la posta venga certificata, cioè che non sia una normale casella di posta elettronica, quella che usiamo per comunicare, ma sia una casella che viene certificata da un'autorità. Ci sono delle iniziative europee, che Alex conosce meglio di me, che vanno sotto l'ombrello EIDAS. La Confederazione sta partecipando a queste discussioni e si sta integrando, giustamente, come Stato del nostro continente, anche alle iniziative, almeno quelle migliori e quelle non irritanti, dell'Unione Europea. La Confederazione ha l'iniziativa Fiele, la firma elettronica, che i nostri ascoltatori probabilmente conoscono, e adesso si sta pensando di creare un sistema di posta elettronica automaticamente firmato con la Fiele, di modo che i messaggi che mi arrivano siano arrivati da un mittente certo, un mittente certificato, un mittente firmato, e quindi si evitano tante forme di spam e tante forme di truffa.
Poi è molto comodo anche per comunicare con la pubblica amministrazione in Italia. Pensate che è obbligatorio da molti anni per i professionisti. Se un professionista deve attivare quella che chiamiamo PEC, posta elettronica certificata, e per comunicare con la pubblica amministrazione è molto comodo, perché per esempio l'Agenzia delle Entrate, invece di andare fisicamente lì o di spedire una raccomandata cartacea, puoi semplicemente mandare una PEC, ma anche col proprio operatore potresti poi fare così per alcune comunicazioni molto importanti dove vuoi avere la prova che hai mandato quella lettera, quella mail.
Poi, se cerco una destinazione con il navigatore dell'auto, c'entra il roaming? No. È giusto?
Beh, allora, il navigatore dell'auto come fa a funzionare? Nel senso, ci sono navigatori che si appoggiano al mio smartphone, sono quelli con Android Auto e quelli con Apple CarPlay. In questo caso sì, c'entra il roaming, perché il mio cellulare è quello che viene usato per fare traffico dati.
E se io non ho il cellulare ma ho il navigatore, se io non ho il cellulare,
esatto,
in auto?
Esatto. Allora, se invece io ho un navigatore nativo a bordo dell'auto, cioè se io riesco a vedere le cartine anche quando ho lasciato il cellulare a casa, per capirci, vuol dire che il produttore della mia auto ha messo dentro, esatto, tutta la memoria di tutte le cartine dentro all'automobile. Sì. In questo caso no, non c'è traffico dati.
Non c'è traffico dati. Sì, sì. Poi la copertura Wi-Fi è uguale per tutti gli operatori telefonici? Sunrise, Swisscom prendono uguali? No, sappiamo che a dipendenza Wi-Fi dipende.
Ma Wi-Fi è un'altra cosa, no? Wi-Fi è una rete locale che può essere per esempio quella di casa o di un albergo, di un aeroporto. Forse intendeva la connessione,
sì,
wireless.
Sì, la connessione, sì, wireless, sì, sì.
Wireless, no, beh, dipende, la copertura dipende dal tipo di operatore, purtroppo su questo c'è pochissima trasparenza da parte degli operatori, anche perché poi cambia tantissimo la copertura da outdoor a indoor, no? Insomma, magari funziona fuori, però fai qualche passo dentro il ristorante o dentro casa o vai in una stanza particolare di casa tua e non prende nulla. Quindi l'unico modo è prima è accertarsi che il proprio operatore abbia effettivamente una buona copertura, chiedendo in giro oppure attivando, sì, una SIM che è così temporanea per provare a vedere. prima di impegnarsi più seriamente con un proprio operatore.
Mary ci scrive che l'app della Rega, bisogna attivare il servizio, funziona anche senza campo. Effettivamente sì, anche per quanto riguarda la Rega lo sappiamo, anche se non c'è campo, anche se non c'è rete, comunque si può arrivare a segnalare dove si è e di che cosa si ha bisogno. Poi ancora Alessandro Longo, alcuni ci chiedono dei Tom Tom, perché non fare un Tom Tom per tutti i viaggi? Perché non un Tom Tom portatili per i viaggi? Portatile per i viaggi?
Ma Tom Tom c'ha già l'app.
Ha già l'app.
TomTom è stata forse la prima app, anzi il primo navigatore portatile, quindi per un periodo si diceva attiva il TomTom anche se magari aveva un'altra marca tipo il Garmin, no? Che era diventato per antonomasia il navigatore GPS. Beh, insomma è sempre un'alternativa all'app sul cellulare di Google, utilizzare uno strumento più specialistico come appunto il TomTom, anche magari con un dispositivo a parte, portatile, con lo schermo più grande, che non ha problemi magari di batteria perché lo usiamo solo per quello scopo. Veramente molto poco usato adesso il navigatore ad hoc.
Sì, non è più come una volta. Poi c'è chi ci ricorda che ci sono i dispositivi di schermatura per la privacy, detti anche sì, i filtri schermo, Alessandro.
Sì. Beh, quando ci connettiamo dall'aeroporto, la stazione, luoghi pubblici, però stiamo anche facendo, come giustamente dice Luca Comazzi, cose abbastanza importanti, possiamo utilizzare questi filtri che impediscono alle persone di spiare dietro di noi quello che stiamo scrivendo, perché questi filtri permettono di vedere lo schermo, le scritte sullo schermo, solo se siamo proprio davanti. Giusto se ci mettiamo a destra o a sinistra, un'angolatura un po' diversa, non vediamo più niente, vediamo tutto sfocato. Quindi effettivamente, di nuovo, se facciamo in aeroporto un accesso al nostro conto con password e allora vogliamo proteggere molto questo nostro accesso, potremmo anche utilizzare questi filtri. Però di nuovo, prima di comprare qualcosa, chiediamoci cosa facciamo con il nostro dispositivo. È una cosa tanto utile, seria, e dobbiamo farlo ovunque, anche quando siamo in un luogo pubblico, oppure possiamo aspettare di essere un pochino più in privacy? Beh, rispondiamo e poi decidiamo cosa.
Allora, abbiamo ancora il tempo per qualche messaggio allo 076 321 1113, oppure per un paio di telefonate in diretta allo 0848 03 08 08. Allora si ritorna a parlare anche di autenticazione biometrica, che o sarebbe più efficace rispetto alle password. Voi cosa dite? Ne abbiamo già accennato prima.
Sì, al riconoscimento facciale, riconoscimento dell'impronta, sì, è più sicura, però non può sostituire totalmente la password PIN, no? Perché può capitare che il dito sia troppo bagnato, che il viso per qualche motivo insomma non venga riconosciuto, e allora abbiamo ancora bisogno della password come strumento secondario, e questo ci espone a rischi. Quindi alcuni consigliano, quando siamo in pubblico, cerchiamo di utilizzare solo il riconoscimento biometrico, facciale, impronta, e non mettiamo la password, perché la password può essere spiata. Quindi
o mettiamo la mano.
L'impronta digitale o la faccia, non usiamo la password in pubblico.
No, io dicevo la mano per coprire lo schermo quando digitiamo la password,
la mano per coprire.
La mano fisica che ci copre. Claudia, benvenuta e buongiorno.
Buongiorno Antonio, buongiorno ai tuoi ospiti. Io non so, mi spiace, due minuti mi sono messa in collegamento, che ho acceso radio perché non potevo prima, purtroppo, non vorrei essere magari ripetitiva. Io ho una vettura, forse non è il caso che dico la marca, però ha una decina d'anni quasi, e ho un ottimo navigatore, solo che da un paio d'anni dicono che non si può più fare l'aggiornamento
al navigatore.
Un problema al navigatore, che ogni tanto mi butta nei senso unici o cose del genere.
Allora, l'aggiornamento dei navigatori vecchi, Alessandro Longo.
Beh, sì, tutti i navigatori permettono un aggiornamento. Parliamo dei navigatori, quindi non app che si connettono a internet, che sono totalmente aggiornati. Ecco, è sempre stato possibile farlo. Prima mi ricordo dovevo inserire il disco addirittura nel computer, collegare il navigatore al computer, parliamo ancora di 10 anni fa e più. Adesso è possibile farlo on the fly, come dicono gli esperti, cioè tramite connessione mobile tu connetti il navigatore all'auto e il navigatore al tuo cellulare, utilizzi la connessione del cellulare per scaricarti le mappe. Non è una cosa che ho fatto recentemente, anche perché, come dicevo prima, tendiamo tutti ormai a utilizzare le app per navigazione.
Grazie anche a Claudia. La funzione dov'è? Su iPhone o trovo il mio telefono su Android? È di grande utilità, abbiamo detto prima, in caso di furto, ma anche in caso di smarrimento, Luca Comazzi.
Assolutamente sì, e inoltre è anche possibile bloccare il telefono a distanza, ecco. Quindi se qualcuno me l'ha rubato, io posso innanzitutto bloccarlo in maniera che non mettano il naso nei miei dati e poi usare comunque il dov'è per andare a trovarlo. A seconda dei casi, se l'ho perso in mezzo ai cuscini del divano, lo vado a cercare per conto mio. Se me l'ha tolto di borsa un borseggiatore, un tagliaborse, allora andrò dalle forze dell'ordine e mi farò aiutare a rintracciarlo.
E dove lo trovo? Nell'iPhone? E dove lo trovo, Luca, nell'iPhone?
C'è un'app dedicata. C'è un programma dedicato.
In impostazioni?
No, è un'app a parte, si chiama Dove. C'è sia sull'iPhone, sia sull'iPad, sia sul Mac.
E non c'è già incorporata nell'iPhone?
Sì, è già incorporata per tutti i dispositivi Apple.
Ah, ho capito. E quindi quando...
Ce l'hai, non sai di averlo, ma ce l'hai.
Ce l'ho, ma non so di averlo, ma comunque c'è. Alessandro, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, no, se ci rubano l'iPhone, sì, possiamo utilizzare il trovo il mio iPhone o il trovo il mio cellulare. Ecco, sconsigliamo di andare dal borseggiatore e provare a riottenere il nostro cellulare, a meno che non siamo un poliziotto, già... apparteniamo alla forza dell'ordine, ecco, è sconsigliabile. Poi non facciamoci troppe illusioni, ho saputo di molte persone che sono andate dalla polizia dicendo: guardate, il mio smartphone, il mio computer portatile è qui in questo quartiere, andate a recuperarlo. Non sono andati nonostante la denuncia, almeno così è successo anche in Italia, in Francia e in altri posti dove ho raccolto queste storie. Quindi effettivamente le indagini seguono dei tempi, ahimè, a volte troppo lunghi rispetto alle nostre aspettative.
Alessandro Longo e Luca Comazzi, un minuto a testa massimo per in chiusura riassumere tutto quanto abbiamo detto oggi di utile, di prezioso, di interessante. Allora Alessandro, quanto siamo esposti noi comuni mortali con i nostri dispositivi mobili? Dobbiamo davvero badare a molte tante cose, cos'è prioritario?
Sì, siamo molto esposti, in vacanza lo siamo ancora di più perché noi ci rilassiamo in vacanza, i truffatori, i criminali di ogni sorta lo sanno e ne approfittano. Probabilmente il rischio principale che corriamo è adesso sono il cosiddetto phishing, quindi le nostre mail, WhatsApp, messaggi, messenger possono provare a truffarci in vario modo, spacciandosi per banche, hotel, spacciandosi anche per nipoti e persone in difficoltà. Stiamo attenti a tutti i messaggi che riceviamo, banche non ci chiederanno mai di cliccare su qualcosa per confermare pagamenti, idem compagnie aeree, poste, eccetera.
Quindi massima attenzione. Qualcuno ci chiede, Luca Comazzi, ma effettivamente la domanda è pertinente, se tutto quanto abbiamo detto per gli iPhone vale anche per i Samsung?
Dipende,
però sugli accorgimenti e le precauzioni penso proprio di sì, insomma.
Le precauzioni sono gli stessi, assolutamente. Le app sono diverse.
Ecco, e secondo te, in 30 secondi, cosa è utile fare quando si va in vacanza subito, prioritariamente?
È importante non fare niente subito. Le truffe e gli imbrogli passano attraverso il fatto che qualcuno ci fa fare qualche cosa a caldo, magari senza pensarci troppo sopra. Invece bisogna prendere il respiro, pensare esattamente cosa ci hanno chiesto di fare e perché ci hanno chiesto di farlo e se non c'è altro modo di farlo, e a questo punto si sta tranquilli.
E se abbiamo un dubbio, piuttosto non fare che fare, giusto?
Sì, o si chiede consiglio a qualcuno di fidato.
o si ascolta la consulenza su Rete 1. Grazie a Alessandro Longo e grazie a Luca Comazzi, come sempre precisi, preziosi e utilissimi nelle vostre informazioni, nei vostri consigli e nei vostri suggerimenti in viaggio e in vacanza con i dispositivi mobili, fra protezione, applicazioni e utilizzo consapevole, informato e sicuro di tutto quanto è compreso nei nostri dispositivi mobili, tablet, telefonini e chi più ne ha più ne metta. In studio mi hanno già raggiunto Sara Tognola e Marco Di Gioia, fra poco Evasioni con loro due, quindi mi raccomando restate all'ascolto della Rete 1. Noi ci ritroviamo domani sempre subito dopo il radiogiornale per un'altra consulenza. Buon pomeriggio.